Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. E oggi naturalmente andiamo idealmente a Venezia, dove si svolge la mostra del cinema, e quindi vogliamo appunto vedere quali sono le novità che quest'anno sono state presentate in questi primi giorni della mostra, che si è inaugurata il 29 agosto scorso. C'è con noi al telefono Angela Prudenzi, un critico cinematografico, collaboratrice della rivista del Cinematografo, oltretutto in commissione anche per un'importante rassegna della mostra del cinema, che è la Settimana Internazionale della Critica. Intanto benvenuta Angela in trasmissione.
Grazie, buongiorno.
Allora, i primi giorni appunto di questa mostra, intanto proprio che cosa si respira in questi giorni? Tu la frequenti abitualmente ogni anno?
Sì, sono molti anni, più di 20 che vengo alla Mostra del Cinema di Venezia, e devo dire che quest'anno si respira sicuramente un'area di cambiamento, un'area di cambiamento che si percepisce. L'atmosfera è più distesa, più rilassata, del resto i film in concorso, fuori concorso e nelle sezioni parallele sono molti di meno. È stata fatta una scelta precisa da parte del direttore Alberto Barbera, una scelta che va nella direzione di illuminare il più possibile i titoli in concorso e fuori concorso, e di non ammassarli l'uno sull'altro, perché questo inevitabilmente significa spegnere i riflettori anziché mettere in luce quali sono le perle che sono sparse in tutta la programmazione.
Ce ne sono già state di perle in questi primi giorni?
Sì, ci sono stati dei film importanti sicuramente. Il film di Jonathan Demme, Enzo Avitabile, Music Life, ha scatenato davvero dei fan, perché il modo di raccontare questo straordinario musicista, il punto di vista scelto da Jonathan Demme è stato davvero elettrizzante. È un film che il pubblico ha amato molto e anche i critici hanno veramente saltato. E a proposito di musica, devo dire che anche il film di Spike Lee, Bad 25, su
Michael Jackson,
che è un ritratto dolce e amaro, è un film che ha toccato. Quindi insomma la musica ha segnato. Ovviamente non solo questo, ci sono stati anche dei momenti di impegno. Penso oggi, ad esempio ieri e oggi passa il film Clarisse di Liliana Cavani, che è un documentario girato praticamente a macchina fissa all'interno di un convento. È un documento molto forte, molto toccante. Un altro momento di riflessione ci sarà con La nave dolce di Daniele Vicari, che sarà presentato nei prossimi giorni e che è un documentario che racconta lo sbarco a Bari della famosa nave proveniente dall'Albania, che ha dato il via a quel sogno italiano che si è portato dietro tante persone che speravano in un cambiamento di vita, insomma.
Per quel che riguarda la Settimana Internazionale della Critica, appunto, tu dicevamo fai parte della commissione, no? Di selezione di questa rassegna, quali sono le novità di quest'anno?
Beh, allora, la prima novità è che ieri abbiamo presentato un importante titolo, una prima, noi presentiamo solo opere prime, e ieri il protagonista assoluto è stato un attore molto amato, cioè Locascio, che ha fatto un film che si chiama La città ideale, ha riscosso un enorme successo, ci sono stati 10 minuti di applausi in sala. È un film importante perché pone degli interrogativi morali molto toccanti, molto pregnanti, perché è la storia di un di un intransigente, un uomo che vive pensando che si debba risparmiare, o ecologista intransigente, al quale capita di trovarsi coinvolto suo malgrado in un incidente di macchina, muore un uomo, e lui si ritrova al centro di una specie di giallo kafkiano, e da questo gli interrogativi su cosa deve fare il cittadino comune quando è testimone di un evento che potrebbe cambiargli la vita. E ecco, credo che è un interrogativo che coinvolge tutti, insomma. E poi naturalmente si parla di giustizia, si parla dell'Italia.
La presenza italiana in questo festival è cospicua, interessante?
Sì, la presenza italiana è forte, però è anche giusta, nel senso che, come tutti sappiamo, Barbera ha scelto di non appoggiare più la sezione Controcampo, che racchiudeva tantissimi titoli italiani, e inevitabilmente in qualche modo si creava un'isola non sempre all'altezza delle aspettative, mentre quest'anno lui ha puntato su pochi titoli, però titoli tutti molto molto interessanti. Oggi presentato in concorso, il film è stato Il figlio di Daniele Cipri, che segna il suo esordio e la regia da solo, senza il complice Maresco.
Il complice.
Sì, è un film che è la linea dei film che loro hanno fatto fino ad oggi, però c'è un salto deciso verso dei contenuti anche qua, dei contenuti che riguardano la società, che riguardano il ruolo della famiglia e come microcosmo all'interno della società, e anche questo film pone degli importanti interrogativi morali, cioè si interroga su questioni etiche, sul valore del denaro, su cosa significa veramente educare i figli. Lo fa nel modo in cui ovviamente ci ha abituati Cipri, però è un film assolutamente interessante. Ho già detto del film di Vicari, poi nelle altre sezioni ci sarà il film di Stefano Mordini, Alle giornate degli autori Acciaio, tratto da un romanzo di grande successo, e ancora in una sezione Orizzonti l'importante esordio di Leonardo Di Costanzo con L'intervallo. Leonardo Di Costanzo è uno straordinario documentarista, uno dei nostri migliori, e qui insomma in questo esordio veramente sorprenderà tutti, credo, con una storia minimalista, l'incontro di due giovani affiliati malgrado loro alla camorra, che vivono un momento di contatto che probabilmente gli cambierà la vita. Poi chiaramente Bellocchio, La bella addormentata, ne parlerete probabilmente più avanti quando sarà presentato. E poi non dimentichiamoci di Rosi, perché ieri è stata la giornata di
Francesco Rosi.
Ha vinto, è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera, era stato ingiustamente dimenticato in questi anni, e invece uno dei nostri registi più importanti all'estero è amatissimo, il cinema di denuncia civile che lui ha portato avanti per anni insieme a Petri, è un cinema che in tutto il mondo ancora viene considerato come un elemento straordinario, e molti guardano ancora oggi a quel modello per fare film di denuncia, insomma. Quindi era un tributo assolutamente doveva essere fatto.
Certo. Invece, per quel che riguarda il cinema americano, per quel che riguarda la presenza di Hollywood sul Lido, cioè, intanto è arrivata una presenza che era un po' assente dagli schermi cinematografici da tempo, Winona Ryder.
Esatto, Winona Ryder è stata al Lido con un film di Iceman, che è un film ovviamente in linea con quella che è anche un po' la storia dell'attrice, cioè è un film che non poteva lasciare, ovviamente, come dire, ha sorpreso, perché è un film duro, è un film che racconta la vicenda di un serial killer della mafia, quindi insomma è un film molto molto forte, e anche in questo caso, ecco, la Hollywood, quella più indipendente, continua a percorrere quella strada che racconta storie molto meno edulcorate, no? della Hollywood ufficiale, insomma. Non ci sono storie d'amore, melenze, ma insomma è la vita vera con tutto quello che accade. Ma del resto anche il film di Mira Nair, The Reluctant Fundamentalist, è un film che ci parla proprio di questo, cioè di come sia difficile avere un punto di vista unico sui problemi come quello del fondamentalismo, che lei racconta la storia di un pakistano che arriva in America e vive il suo sogno alla vigilia della tragedia delle due torri, e poi appunto vede la sua vita cambiata, perché fino a quel momento è un uomo di successo e poi invece il mondo gli crolla addosso come sono crollate le torri. Ecco, c'è un cinema indipendente che guarda la realtà e che continua a voler far pensare.
E che si interroga su temi difficili, no? Per esempio stavo pensando adesso a Ulrich Seidel, no? A Paradiso.
Sì, ecco, anche quello è un classico esempio di come il cinema non chiuda gli occhi di fronte a quelli che sono i sentimenti estremi legati al modo di vivere la religione, nel senso che tutti gli estremismi e i fondamentalismi sono ovviamente da non dico da criticare, ma comunque vanno studiati, vanno analizzati, perché ogni atteggiamento estremo è un atteggiamento che inevitabilmente porta alla non comprensione dell'altro, in un momento in cui invece c'è bisogno assoluto di apertura e di creare le basi per una convivenza tra tutte le persone di fedi diverse, ma anche di credi politici diversi.
Certo. Le altre sezioni, a parte il concorso e dicevamo appunto la settimana della critica, le altre sezioni della mostra quali sono?
Beh, allora, una sezione molto importante quest'anno è Orizzonti. Orizzonti che Barbera ha completamente ridisegnato. Negli anni passati era una sezione nella quale si trovava un po' di tutto, dal cinema più sperimentale a quello spettacolare, ai film di cappa e spada provenienti dall'Asia, e non aveva una linea molto precisa, insomma era una sezione un po' confusa. Invece quest'anno Barbera, con i suoi selezionatori, ha voluto dare un'anima molto precisa, che è quella di presentare dei titoli importanti da tutto il mondo, ma titoli che soltanto all'apparenza sono meno commerciali, nel senso che sono film smaccatamente d'autore e che hanno bisogno di essere sostenuti per poter far presa sul mercato. Ma questo non significa che siano dei film che non siano godibili, assolutamente, perché ad esempio ieri è passato con grandissimo successo di pubblico un film dell'Arabia Saudita che si chiama Wajda, è il nome di una ragazzina, e è una storia straordinaria, perché a cominciare dalla regista, che è la prima donna che ha potuto girare in Arabia Saudita, in un paese dove è molto difficile lavorare, perché uomini e donne non possono mai trovarsi da soli insieme. Quindi immagina le difficoltà per girare un film. E in più è la storia di una dodicenne che sogna di possedere una bicicletta, cosa che è proibita alle donne perché si teme che possa compromettere la loro integrità fisica. E quindi questo sogno è raccontato con grande pudore, grande leggerezza, fino appunto al fatto che poi alla fine la ragazzina riesce a conquistare questa bicicletta. Insomma, ecco, questo è davvero l'esempio più importante, no? di che cosa può essere questa sezione, cioè segnalare i cambiamenti anche che stanno avvenendo in tutti i paesi del mondo.
Certo, e noi avremo modo, naturalmente, se avrai piacere, di ritrovarci appunto anche in altre occasioni durante questa settimana, quindi durante la durata del festival. Ma volevo chiederti che cosa vai a vedere, che cosa aspetti, diciamo, in maniera più imminente, ecco, in questa...
Allora, intanto aspetto di vedere stasera in Sala Grande di The Master di Paul Thomas Anderson. È un film molto molto atteso, anche qua è una storia controversa, perché si dice che sia liberamente ispirato a Scientology. È la storia di un guru, e vediamo, c'è molta attesa per il film. In questo momento c'è la proiezione stampa, i giornalisti sono ancora in sala, quindi non sappiamo
le reazioni,
però certo. immagino che sia un film che farà molto discutere, insomma. E poi c'è To the Wonder di Terence Malick, che è altro film molto atteso. Beh, insomma, di fronte a Malick siamo tutti
trepidanti. Benissimo, grazie allora ad Angela Prudenzi, e avremo appunto modo di risentirci ancora prima del termine del festival, ma grazie veramente di essere stata con noi, di averci fatto assaggiare questi primi 3 giorni appunto della mostra del cinema di Venezia.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno, e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna sabato prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.